Io adesso scendo dal palco e mi avvicino a Giancarlo, però prima devo anche recuperare un'altra cosa che ho qua. Un attimo che faccio tutto. Ecco. Giancarlo Maiorino, durante i primi anni del Festival Coestate, quest'estate ancora faceva molta fatica, la città ancora snobbava questa iniziativa, questo progetto, diceva no, questa fila poesia, ma no, ma scherziamo, ma chi è, ma no, ma neanche un franchetto, questi cosa fanno? E Giancarlo Maiorino, e questo poi io quando qualcuno aiuta io me lo ricorderò a vita e per sempre, dicevo guarda Giancarlo, perché noi abbiamo anche un amico in comune a Milano, dico, ho messo in piedi questo festival, abbiamo avuto il grande quartetto scenico, abbiamo avuto tantissimi altri ospiti, ma non riesco a imitare i poeti del posto. E lui mi disse, a me non è possibile, cioè non riesco a imitare i poeti del posto. No, guarda, non vengono perché qui è abbastanza tutto clubistico, salottiero, non riesco e ci penso io, Armida. E Giancarlo Maiorino ha preso in mano il telefono, ha chiamato i poeti di Lugano, no? Tra cui anche Gilberto Isella e tantissimi altri, cioè, no, quest'oggi no, cos'è? E grazie a Giancarlo Maiorino che i poeti di Lugano poi sono arrivati al festival e questo non possiamo dimenticarcelo. Grazie Giancarlo. E intanto ti faccio salire sul palco, bene Giancarlo, perché poi, questa è per bellezza, ecco. E così con Giancarlo Maiorino poi abbiamo incontrato, vieni qua, abbiamo poi incontrato, intanto se mi preparate delle sedie qua per Giancarlo, stai qui perché adesso c'è tutta una serie di sorprese, e poi abbiamo incontrato altri poeti con te, la tua poesia, tutto, abbiamo trascorso dei momenti bellissimi, poi sei tornato a Lugano a trovarci dopo qualche anno, hai incontrato il nostro sindaco in biblioteca, il nostro direttore. Ed è stato un momento straordinario. Allora, due grandi poeti che hanno dato veramente una mano a questo progetto straordinario che è il Festival Coestate, di Evgenij Evtushenko dalla Russia, dall'Italia, il grande Giancarlo Maiorino, io chi sono? Così in confronto, ecco, allora, onoratissima di avere qui e ringrazio Emanuele Bertoli, il nostro consigliere di Stato, per essere venuto a consegnare direttamente lui il premio alla carriera a Giancarlo Maiorino. E devo dire anche qui grazie a Emanuele Bertoli perché in tanti anni io ho invitato quelli del Dicastero, quelli del Dipartimento della Cultura, dicevo venite da quest'estate, non rispondevano neanche. Io veramente ti ringrazio di questo, perché Emanuele Bertoli quando gli ho mandato l'invito ha risposto subito, grazie. Emanuele Bertoli, a lui l'onore di consegnare un premio alla carriera al grande poeta italiano e che tanto ha fatto anche per quest'estate, Giancarlo Maiorino. Ecco, Emanuele, do a te la targa e te la consegna direttamente il nostro consigliere di Stato del Dipartimento Cultura della Repubblica del Canton Ticino. Voilà.
Grazie, sì. Beh, due parole. Nel 1959, quando Quasimodo prese il Nobel, fece una prolusione intitolata Il poeta e il politico. E in quella prolusione mise a fuoco un antagonismo tra i poeti e i politici, che esisteva secondo Quasimodo, si veniva lì da periodo dei totalitarismi, quindi dove l'arte era stata naturalmente schiacciata. E Quasimodo disse sostanzialmente, poeta capisce l'essenza della politica, la dimensione politica, ma la politica non capisce l'arte o la capisce solo quando gli fa paura, quando in qualche modo il suo contenuto può creargli dei danni. Beh, io credo che oggi siamo lontani da questi tempi e come responsabile però del dipartimento che si occupa di cultura vorrei sempre consigliare a quelli che sono attivi artisticamente a restare lontani dalla politica, nel senso di essere liberi dalla politica. Sappiamo che poi ci sono anche vicinanze dovute anche a una deficienza, a finanziamenti, a cose di questo tipo, ma io credo che sia saggio restare lontani perché si è più liberi, perché in qualche modo le vicinanze possono poi anche diventare cortigianerie, cosa che naturalmente noi tutti non vogliamo. Io credo che debba essere anche sottolineato della sua opera, mi ha colpito un testo che lei ha fatto recentemente che riguarda la dittatura dell'ignoranza, in un momento dove c'è un accesso estremo a tutto ed è paradossale, dove oggi possiamo sapere tutto di tutti e del passato e tante cose, in pochi momenti abbiamo in realtà questa questione dell'ignoranza data dal fatto che tutti in qualche modo navighiamo di superficie e facciamo più fatica ad andare in profondità. E questo è un tema per me molto forte, mi occupo anche della scuola, per cui la scuola deve saper insegnare anche questo, è una vera sfida. E devo dire che anche quest'estate è comunque un momento di immersione e di profondità, come sono altre occasioni nella Svizzera italiana, penso magari a Chiasso dei Terroni. Quindi con queste poche parole io ringrazio
Grazie Maiorino
e credo che posso anche dire volentieri che io sono un politico, ma la poesia mi interessa molto e questo credo che sia una cosa ordinaria per te.
La dittatura dell'ignoranza è proprio il testo che mi è uscito dal cuore, cioè da quello che vedevo intorno a me. Ultimamente una delle autorità milanesi mi accennava cosa poteva fare la poesia per Expo a Milano. Io ho detto, guardate che se voi continuate a portare Milano come un covo di merci, portate quasi niente di Milano. Milano c'è una grande poesia, c'è parecchia arte, voi dovete essere in grado di portare quello. Naturalmente queste parole sono sempre accolte con una finta adesione, poi cosa succederà non ho la minima idea.
Grazie Giancarlo, tu rimani qui perché le sorprese non sono finite, intanto io riaccompagno, un applauso a Emanuele Bertoli che ho veramente apprezzato tantissimo la sua disponibilità, perché veramente grazie Emanuele. Le sorprese di Giancarlo non sono finite, siediti pure la sedia, prenditela comoda, perché c'è un'altra sorpresa per Giancarlo. Intanto i tecnici hanno dietro il tempo anche per muoversi e cambiare, ecco. Io nell'attesa, ecco, mi fanno segno che è a posto, sì. Allora, c'è una sorpresa ancora per Giancarlo. Allora, ed è anche una prima in assoluto del Festival Quest'Arte che sta per presentarvi la poesia con il linguaggio dei segni. È una prima assoluta. Quest'Arte, ecco qua. Allora, Mirella De Paris dell'associazione UniWording entrano a far conoscere, ci dimentichiamo sempre magari di persone che hanno un certo handicap, in questo caso parliamo di sordi, e come possiamo comunicare con loro, come possiamo portare a loro la poesia. Mirella De Paris, intanto a te la presentazione e faccio accomodare le due interpreti della lingua dei segni, prego, sul palco. Perché stiamo preparando un'altra sorpresa per Giancarlo, mettetevi dove, ecco, siete a posto, ok, Giancarlo, mi metto qui con te, si sente.
Donna delle sorprese.
Insomma, si fa quel che si può.
Grazie Armida.
Prego.
Grazie infinitamente per questo spazio che ci date. Abbiamo promesso di stare entro 6-7 minuti, manterremo la promessa, per parlare di Uniwording. Progetto ed è anche un'associazione, come vedete potete anche non ascoltare me ma semplicemente seguire lei, perché sicuramente qui quasi tutti conoscono la lingua dei segni, noi immaginiamo, oppure no, ma molti fra voi sono come la persona che ho appena incontrato 5 minuti fa e che mi ha detto: ma davvero parlate di lingua dei segni? Io vorrei proprio impararla, questa lingua è bellissima. Allora, Uniwording si occupa della lingua dei segni, però della lingua dei segni internazionale, perché non tutti lo sanno, ma esistono, sì è vero che se lo sanno tutti, una lingua dei segni per ogni lingua ufficiale parlata, però esiste, questa è una cosa interessante, anche una lingua dei segni internazionale ed è usata solitamente negli ambiti congressuali dei sordi, per esempio è stata usata con molto successo l'anno scorso al congresso dei sordi che si è svolto in Sudafrica. Questa è la lingua che interessa Uniwording. Il lavoro che noi facciamo è proprio di conoscerla, andare a prendere questa lingua e portarla alla portata di tutti, quindi anche fare in modo che sia dato un metodo per impararla, per insegnarla, per trovare anche la possibilità di fare i ripassi su APP. Insomma, una base di questa lingua potrebbe essere conosciuta e usata in tutto il mondo. Anche il progetto sembra molto ambizioso, però è anche così semplice, in tutto il mondo ci si potrebbe muovere parlando un po' le lingue che conosciamo e aiutandoci anche con questa lingua dei segni internazionale. Stasera è un grande piacere appunto poter presentare questa lingua, le lingue dei segni tutte, la lingua dei segni italiana che sicuramente il nostro progetto non vuole trascurare, anzi si vuole proprio fare come primo passo per la conoscenza della lingua internazionale, passare da quella che si parla sul posto per parlare con le persone, gli amici che sono sordi, e io ne vedo un gruppo qui e saluto anche in particolare con affetto Boban, ma anche gli altri. Boban è stato il mio insegnante, ho provato anche un po' così rudimenti di questa lingua e credo che siano molto felici di essere qui e di constatare che l'intenzione è quella di portare anche la lingua dei segni, la poesia, perché è una lingua veramente molto poetica. C'è anche Tiziana Rimoldi che è presidente della Federazione Svizzera dei Sordi, la saluto da qua, e che si occupa della parte della Svizzera italiana e che gentilmente ci ha permesso questa sera di organizzare un incontro con la poesia segnata, la poesia, allora vediamo in lingua dei segni una poesia di un grande poeta italiano. Gustavo.
Ecco, buonasera, con Giancarla abbiamo scelto di portare due poesie di Giancarlo. Dunque, è la prima poesia di Giancarlo Maiorino, è tratta da Prossimamente. Cade, ma non è un tonfo, né si potrebbe pensare sia scivolata. Si infila con un colpo nell'acqua del mare, come se una placca magnetica grande da sotto l'avesse tirata. Aveva un'aria stretta, gli occhi sospesi nel vuoto per un attimo, si erano chiusi. Sai, le persiane di una casa distante si aprono e si chiudono, quali valve fra pesci cupiformi. La nuova compagna lì si aggrega e annega, gambe unite a coda che sembrano legate. Questa seconda poesia è tratta da Gli alleati viaggiatori. Lei era lì, con la faccia lacrimosa. Lei era lì, guardava, era guardata, poi precipitò pesante in terra. Noi eravamo a leggere poco lontano, Noi dovevamo spazzare, pulire per terra, e non potevamo. Non posso farci niente se tu cadi per terra lacrimosa. E raccattò il coltello. Con uno scatto, che stava in terra e prese a colpire in giro qualcosa. I corpi di vento, minacciosa. Ma erano le lacrime, in faccia e in gola. Noi eravamo a fissare poco lontano, ma dovevamo pulire e andare via quasi subito. Il suo compagno triste, già rinchiuso, mai filmato, mai parlante, mai muto. Se ci si sposta e si cambia l'angolatura, se diventa fraterna da Gesù 2, la macchina presa, rivolta alla contro. La macchina è da prendere e rivoltare. L'hanno raccolta, i camici, gli addetti vistosi e incaricati, insaccata, le imbucano tutti con le gambe metà dentro la terra. Una veduta scritta, abituale e ignota, e nota, che non si nota, ma da annotare, che lei era lì, faccia lacrimosa. Poi cadde, eccetera, la terra, eccetera, poco lontano.
Grazie. Anche l'universo di Giorgio. Bello, molto contento. E non ho indicazioni commerciali di cui me ne pippo. Ma però si spalanca un universo accresciuto tipo di ascolti sulla poesia.
Grazie Giancarla Carina. Enrica dice abbracciala.
Sono autorizzato dalla consorte.
Ecco, che perché si sono. Ecco, così anche Giancarla continua.
Assolutamente.
E l'interprete. Ecco.
Come si chiama? Giancarla e Giancarlo. Mi sa che Enrica tu non guardare perché qui succedono di quelle cose. E ci baciamo, no, come facciamo a baciare? Ho un debole per questi uomini diversi.
È sempre simpatico. Dai un bacino. Ecco. Grazie
Giancarlo. Cominciamo la festa dei banchi.
Allora, salutiamo loro che hanno preparato questa bellissima
fotografia. New Morning in giro sparpagliati. gmail.com.
E grazie. Grazie veramente perché hanno preparato questa cosa molto importante. E la prossima edizione del Festival d'estate. Un'intera serata vogliamo riuscire ad averla con la traduzione dei segni, con il linguaggio dei segni. Ecco. Bene, grazie a Mirella De Paris, grazie alle due ragazze, grazie davvero, ci ringraziamo a vicenda. Bene, allora, caro Giancarlo, ti mettiamo al lavoro prima di presentare il tuo gruppo di poeti. Allora, beh, innanzitutto tu sei una grande penna, penso che tu insomma debba ancora star lì a scrivere ancora un sacco di cose perché insomma io ti regalo anche questo perché così tu almeno puoi scrivere un po' di poesie in questi giorni e poi lo scrivi ancora tante bellissime poesie con una penna molto bella perché te la meriti proprio perché sei un grandissimo poeta e qui un piccolo contributo da parte del Festival Poestate per dare inizio alla prossima tua pubblicazione e noi mettiamo un mattoncino, ecco. Ecco, bene, allora intanto io vado a vedere se i ragazzi del gruppo di Maiorino sono pronti, se sono pronti,
Allora, Giancarlo, tu mettiti magari in mezzo quali i tuoi poeti. Ecco, e io voglio ringraziare e salutare il sindaco di Lugano, perché è arrivato in un momento in cui ci sono stati dei cambiamenti di programma all'ultimo minuto e quindi è arrivato, diciamo, un po' a striscio, ecco. Siamo un po' vicini con la casa, sento, ce la faccio, siamo un po' a rischio, beh, proviamo.
Magari,
sì, grazie.
Buonasera a tutti. Saluto Emanuele Bertoli, che ci è stato. Saluto il direttore dei musei Arcangelo, giusto? È andata bene. Ma soprattutto saluto Armida De Marta che, come vedete, è un vulcano in continuo fermento, in continuo movimento, ma soprattutto delle idee. E devo dire che quello che abbiamo assistito un attimo fa è stato, era un messaggio straordinario di riflessione, e penso che quest'arte è anche questo. E saluto anche il poeta Maiorino, col quale ho avuto occasione umilmente di interloquire qualche tempo fa la biblioteca cantonale, e avevo l'occasione di conoscerlo, e vedete che è un uomo molto sanguigno, molto schietto, molto diretto. Sono quei personaggi che piacciono, perché i personaggi che usano le scorciatoie non sono molto, e quelli che mi hanno diritti sono quelli che a me piacciono più di tutto. Quindi la faccio breve e ringrazio Armida De Marta che mi ha concesso di parlare, ma vedete, il fermento, e quindi niente, ma tanto il sindaco può anche essere ignorato, quindi non c'è nessun problema. E quindi io ritorno e riconsegno, meglio, questo strumento infernale a chi dovere, affinché ne possa fare un uso più degno di quello che ho fatto io. Grazie e tanti auguri ancora per questa poesia che ha dimostrato di saper fare il giro del mondo come il suo sole che è qui vicino e continua a girare, con l'augurio che continui a illuminare questo stupendo progetto di poesia.
Il sole non si può
grazie.
Mai
spegnere. No, per fortuna.
Grazie, onorevole sindaco Giorgio Giudici, grazie. Ecco, Giancarlo, i tuoi poeti, li presenti tu? Ecco,
sta,
presentali tu Giancarlo.
Ci sbagliocchiamo.
Se no non vedo niente.
Ecco, vi potete accomodare. Benissimo. Questa segreta. Giancarlo in mezzo, poi a fianco, ecco, ti metto a posto, guarda anche questo, la borsa, il bastone qua, c'è dell'acqua qui. Allora, vi lascio tranquilli per presentare questo spazio a cura di Giancarlo Maiorino con Amos Mattio, Lorenzo Stoppatonoli e Barbara Pietroni. Il titolo è Poeti di ricerca.
Ma dunque questi si sente, no? Mi hanno cacciato un sacco di robe in testa, credo che si sente, sembra di essere un uomo del futuro, ma forse è vero. No, volevo dire questo. Naturalmente oggi, come sapete, molti scrivono versi, purtroppo chiamano versi anche le righe a capo, che è un'altra faccenda, è poesia apparentemente facile. E invece i poeti che rapidamente presento, ma poi sentirete da loro meglio che da me che cosa stanno facendo, non solo sono poeti, a mio giudizio, e non solo mio ormai, di valore, ma anche sono davvero uno diverso dall'altro. È un criterio che ho scelto perché così è possibile dare anche una valutazione sull'ampiezza del panorama poetico. Poi Benegata a sua volta verrà ad aggiungere altri elementi. Io dico pochissime cose, però all'interno di questo insieme che vi ho dichiarato, poi sono quelli di Maiorino e Maiorino. Io presento, sono loro che sono il sé, per fortuna. Ecco, io direi andiamo in ordine alfabetico, così nessuno si uccide, nessuno piange. Poi lui è l'unico che potrebbe gridare, ma invece è il primo. Allora, Amos Battino. Ecco, io direi una caratteristica sua. Ha una preparazione classica, quindi di autori e tendenze. E questo non lo ostacola nel generare poesia contemporanea, equilibrata, ma però tesa sempre a restituire stilisticamente, sottolineo stilisticamente, sia accese problematiche che geografie urbane. Insomma, dal mio punto di vista, uno dei suoi meriti è quello del non aver distrutto, perché voi sapete che ogni no di un sì dipende dal sì che inizia, quindi l'opposizione in senso stretto non ha senso, meno che mai in poesia. Voi sapete che noi abbiamo la fortuna immensa, anche se poco capita giovanilmente, di guadagnare niente. I poeti guadagnano niente di per sé, però questo aggiunge elementi alla loro libertà, uno scrive davvero quello che sente, non ha nessun redattore editoriale né editore che gli dice perché non fai così o perché non fai colà, no, ognuno scrive ed è libero, questo è fondamentale. Allora Amos, se vuoi far sentire qualche testo.
Ringrazio Giancarlo per queste parole che poi mi imbarazzano, sono anche molto contento di essere in questo festival, in questa cornice. E allora ho scelto dei testi, visto che siamo vicino al lago di Lugano, che abbiano insomma delle metafore acquatiche, alcuni tratte dall'Almanacco dello Specchio e altre invece inedite. Bolle sul fondo è un'immagine attorno alla quale ho aggrumato alcuni testi che dovrebbero diventare poi una raccolta. Riflessi azzurri e odore di cielo in superficie, forme tagliate nel cartone, colorate, che cambiano ogni giorno. L'acqua è uno specchio vecchio, scuro come il piombo, testimone con gli occhi sempre aperti. Sotto fermentano ricordi, scorie e briciole di pane in minuti acini sul fondo, chiari, aggrappati al buio. Bolle che vogliono tornare a galla. Il galleggiante, anche se poi prende spunto da un canale insomma, vicino a Milano, riporta sempre all'acqua. Punta verso il fondo fangoso, lontano 6 piedi, oltre un muro liquido che scorre, una foglia dopo l'altra, qualche traccia della vita all'asciutto, colorata. E altre minuzie in grani che vanno verso il mare. Trattiene il fiato e scruta l'acqua preso tra un guinzaglio teso e un piombo di 3 once. Guarda e non vede e galleggia col muso verso il basso in cerca di una vita che abbocchi tentata da un omaggio sperato. Spera che qualcosa almeno si incagli per poter alzare il capo immerso a faccia in giù nel letto di un canale deserto, morto da tempo, respirare e vedere la luce o quel che resta. Chiudo con 3 testi che sono inediti perché appartengono a una plaquette che ho intitolato En la Tantan, perché era il mese precedente che nascesse la mia piccola bambina, che qua se sentite un vagito è il suo. L'acqua questa volta è del mare. L'acqua è un po' più sporca, ma i sassi sono quelli di sempre, del bambino che rincorre il padre e poi lo perde, dei sassi trasognati al sole, dell'assenza di pesci. Gli angeli prendono il sole in topless e dei mortali hanno perso memoria, abbruniti dagli eccessi estivi, dai motori che scorrono da un secolo il passeggio palmato degli inglesi. Dettagli mutano nel tempo, dietro i riflessi dell'uomo, ai suoi capricci, al vento che scova le righe e affila forme e destini. La barba è stata tagliata più volte al bambino di pochi anni, ma la pelle non è più la stessa, e il negresco è più basso e percettibilmente i semi sfatti e rifatti inseguono il sogno dell'eterno, ancora. E più di un padre si è perso, qualcuno si è ritrovato, un po' più bianco, e cerca un parcheggio soppresso, senza posa, e nessuno si era accorto, tranne lui, che il mondo poteva farne a meno. Balconi e mercati al loro posto con generazioni di olive piccanti, modernaglia per ingannare il tempo, la plastica rattoppa anche qui questo, benedetta, ma non lo ferma ancora. E lui procede passo passo su piedi cresciuti ed invecchiati, indolenziti da mutamenti improvvisi, larve che sbattono le ali e figli che diventano padri, in cerchio, una spira più in alto o in basso, ma sugli stessi sassi. Ma era quello di Nizza. E allora un'ultima, qui leggo di Melville, del Moby Dick. Raggiunge il vento e la gomena ancora respira. Mille trefoli d'ambra disegnati sotto pelle muovono a sorsi l'anima asciutta di un animale che prende fiato, staccato dall'attesa. L'acqua è fonda a 40 braccia e l'ulipussia scalza zolle di cobalto rivoltate in refoli sottili, arcaici. Corre sul filo il cielo dell'acqua increspata e rossa, accesa del mattino all'alba, e si riflette a tratti e ribatte echi sovrapposti nella schiuma l'ombra dei primordi, il fuoco, la zolla desossata sciolta dall'umore acquoso latteo di un breve sospiro, è l'ombra di una vita nuova sotterranea che si prepara, un fatto dei più normali, straordinario.
Ecco, Barbara Pietroni, direi un'inquietudine permanente che derivata dal contrasto mai subito, diciamo, tra sogni di quiete, desideri di espressione naturalmente sorgenti, restituzione di quotidianità e insieme contro intensificazioni poetiche, cioè quello che io so delle tue poesie, non so se ne hai delle ultime che non conosco, non ne hai?
Ho alcune inette, sì, ah, però già le conosci, no?
No, io conosco tutto. No, no, tra l'altro il problema con Barbara Pietroni è che abbiamo anche lavori critici di vario tipo, lei ha fatto un sito gigantesco su di me, giusto, giustissimo. Ma però al di là di questo abbiamo preparato in 3 anni una guida del poema che ho scritto, che è l'ultima opera grande, e ci abbiamo messo 3 anni e adesso stiamo preparando una guida della guida, perché la guida è diventata talmente complicata che no, vabbè, scherzi a parte. Ecco, questa inquietudine di fondo fa sì che una poetessa già ormai poi abbastanza riconosciuta non si adagi mai sul già fatto. Quindi, prego, vediamo.
Mettere là perché ho il microfono volante, quindi.
Ah.
Allora, buonasera a tutti. Come diceva Armida giustamente prima, che ringrazio insieme al mio maestro Giancarlo Maiorino e al piano. I poeti sono un po' immersi... Si sente?
Ma...
Sono un po' immersi in un tempo tutto loro, no? Ecco, queste, la maggior parte di queste poesie che adesso leggerò nascono dall'incontro di questo tempo senza tempo e del tempo che purtroppo passa per tutti e per qualcuno finisce. Al piano di sotto le notti diventano più buie. Non c'è niente che va male, eppure. Quando mi sveglio ci vuole sempre qualche secondo per rendermi conto che stai sorvolando il mondo. E io sono rimasta qui a decidere che cosa fare di questa vita che fa la figa e cammina quasi da sola. Tutto mi dice che sei sparita, la tazzina incollata che ogni mattina si sgretola tra le mie dita, lo spazzolino legato a un fiocco di seta e rinchiuso in una scatola senza via d'uscita. Eppure, sai, sono diventata brava a ricostruirti a episodi in quei due soli secondi. Ho fatto nascere sogni belli e sogni brutti per poter dimenticare la voglia che ho di perderti, ma non per sempre, solo per uno sconfinato istante, per quella frazione di secondo che ha sconvolto tutto ciò che mi sta intorno, per quell'angolino di tempo che siede lungo la riva dimenticando la strada di casa, per quello sguardo fissato in pieno eterno che mi ha affidato il suo sentire senza dire qui comincia e qui finisce. Vorrei che tu mi dicessi di vivere un momento con chi sembra trovare in terre lontane un modo di amare sincero e totale. Un momento così intenso da poter durare un sogno intero. Chi è vera vive dentro, mi hai detto, guardando il vetro in parte appannato, e con gli occhi in fondo alla via cercavi la strada scomparsa di casa. Ho provato a disfare il dolore, a fare spallucce in cerca di pace, ma gli ordini sono ordini, e più mi avvicino alle cortine di ghiaccio, più mi dimentico che sono mia, almeno fino alla fine di questa sera. Sono sempre momenti in cui si incontra quella solita orma che gira in tondo, aspettando il piede che ha infranto tutte le barriere, che da sola non ha avuto il coraggio di valicare. E fa star male pensare d'essere ridotti a comodino nella vetrina dei prodotti, testati a caso perché nessuno sa chi siamo, tanto per tentare una banale esperienza in un dove in cui si vive solo in apparenza. Ma diventerò comodino, poi letto, poi camera e casa e mondo, per prendere al volo ascensori diretti nel sottosuolo, disposti a morire senza rinunciare a sentire. Ho fatto carte false per non scordare il tuo profumo e chiederti perdono, perché sapevo, eppure sognavo, e ti dicevo, i girasoli non si voltano mai indietro. Così ti portavo avanti e quando c'era posto mi infilavo nel tuo zaino, insieme agli andremo e ai faremo, sapendo che avremmo percorso una strada senza ritorno. Si è fatto giorno e quando guardo le orme che abbiamo lasciato, vedo piccoli passi pesanti che speravano di prendere il volo. E le ultime due. Vorrei un uomo come te, che t'aggiri leggero, soppesando i respiri di chi vive in silenzio e guardi le apparenze lentamente, senza staccare nemmeno per un istante i i passi bui dall'orizzonte. È una vetrata limpida quella che a volte vedo, sotto i disagi, le forme complesse o anche banali, e tu cammini in punta di piedi per non soffocare le fiammelle di una vita migliore, che si accendono, si spengono, sopravvivono a ogni momento. Tu, che rimani te stesso, anche quando i sogni agonizzanti ti cadono addosso. Sogno di imbarcare acqua in una zona tranquilla, dove qualche pesciolino boccheggia all'infinito. Non mollare, mi dico, basta solo galleggiare lungo le insenature immaginando di volare. Con la testa immersa nella vasca dei ricordi, sottotitolati per far finta che non siano sbiaditi, penso ai miei gesti nella pesca dei minuti ti portano in vita come fosse quell'ultima sera. E riguardo, risento, riconosco, a volte rinasco. Poi ripenso a quando ti guardavi dentro e trovavi impallidito tutto quello che ti stava dietro e non cercavi di aggiungere colori perché dicevi: i ricordi non devono essere quasi mai vivi. Grazie.
Brava ragazza. Stoppa invece, chiamo tutti per cognome con un'aria serissima, comunque. Ha di suo, quindi qualcosa di molto diverso da entrambi, ma di suo, proprio suo, una continua accensione lirica, proprio indomabile, che ha a che fare con esercizi formali, ma non solo esercizi, e con desideri di bellezza senza compromessi. È una sorta di armonizzazione accesa, se me lo permette, vediamo un po', certo. Comincia.
Leggerò alcune liriche tratte da quest'opera non ancora pubblicata alle pagine dei giorni, lasciando un breve silenzio tra l'una e l'altra. Tremola acqua nel bicchiere, tremolano giorni in superficie, addentrarsi nella vastità e salutare la trasparenza, al bordo dei giorni sfiorati poggiata è la guancia e il mare dentro è l'inizio di una trasparenza che saluta, bicchiere, già solcano remi la promessa di un viola che torna. Torna il vagare nel canto assolato, mentre nel palmo della mano sorge un credere. Profetico è ora questo passare che fa dei sensi un sonno delle cose e della guancia una pagina aperta sull'eterno attonito disseminata. Azzurro, albero salutato nei rami prestati al silenzio, sentieri del mare. Sediamo nel saluto, nell'eco di un azzurro essato, sporti di meraviglia su assenze e pane dei giorni. Sì, quella parte di cielo già in te trascorsa, percezione nel fondo, che pur vibra luce educata a un credere. Fondo, spazio aperto del rendere, casa che si spiega. In questo esser mattino rincontriamoci, in questo piegarsi anzi l'oro del grano. Siamo i molti volti del possibile insieme. Insieme è questo collimare degli istanti, come destini a momenti di nuvole che fanno il gioco del silenzio. Ponti, rami, dita dello spazio tese a disegnare sentieri bambini. Gradino dopo gradino, giù e su, senza pretesa di rotta, dal pianto di Priamo al silenzio del bosco fuori porta. Tracce, fini, lievi per arrivare al tavolo chiaro dopo secoli attorno, quel po' di luce tra le foglie a bere insieme acqua e giorni. Guada, guada allo sguardo urgenze del remoto, ramificate, ascese ai sentieri venuti dall'ombra. Liberata infine quella chiave che l'infinita folla delle notti fuori ha tenuto, ruotando sul timore dell'aperto. Nuovo fiotta l'intatto nei meandri annotati delle palpebre. Farfalla, breve, posata sui nostri petali in attimi ed oro. Saltella nel tuo sguardo il merlo, su una svista del tempo, in eternità sfiorate. Oh, irreprensibile adorare.
Barbara Pietroni. Giancarlo ha un altro giovane che noi tra l'altro abbiamo incontrato proprio con Giancarlo anni fa, quando Giancarlo era qui a Lugano al Festival Poestate, quindi torniamo indietro di parecchi anni, aveva appunto proposto un giovane autore che poi nel frattempo è cresciuto. Lo presenti tu?
Sì.
Come si chiama?
Giuro che si chiama Pellegatta, io li chiamo ormai tutti per nome, sarà.
Eccolo, Alberto Pellegatta.
Li butto nell'universo dei conosciuti. ormai Pellegatta, sempre col cognome, ormai Pellegatta è conosciuto, rimanendo giovane però tuttavia. Ecco, io avevo scritto un'indiscutibile vocazione e una correlata libertà irradiano figurazioni consuete o insolite tramite versi mai prevedibili. Una ricerca ininterrotta, alimentata da sentimento, da tenerezze, da scoperte perennemente giovani.
Grazie a Giancarlo per queste parole, grazie a Lugano e a Mila per questo invito. E vi leggo qualche poesia dal libro che è uscito da Mondadori, si chiama L'ombra della salute, e se c'è tempo qualche inedito. Diciamo, se c'è un personaggio del libro è il pittore Turner, e il titolo del libro fa riferimento a un suo olio che raffigura la Chiesa della Salute di Venezia. scende all'Hotel Regina e guarda la salute che si squaglia, conosce i vantaggi della morte. Incomincia in un posto di mare o in mezzo a una pianura stretta ai laghi. Crede che per vivere si debba aspettare l'anno prossimo, l'oltre futuro dei morti, che sono muffe nere nella testa, mentre la salute è un mistero sconcio, meraviglioso e finalmente senza futuro. Salon de Refusé. Le untuose allusioni dei santi rivelano uno zodiaco di stanze. Il paesaggio squaglia nel grigio e la rovina ha abolito il sole. Le colline sembrano un cervello, tasti, moduli del sonno, prigioni e funi. Ha alberi leggeri come elio, terre dure per coscienza. Sogna marmotte narcotiche mentre il bianco dei boschi vira al gas. Abbandona l'intenzione e pulisce bene le formule. La memoria ha stanze immense, camere colme di specchi, polvere impraticabile, invece l'attualità è intermittente. Come un'immagine rotta. A mio padre architetto, i fenicotteri si allineano nelle saline, entrano nelle due condutture, gli idrocarburi radianti e gassosi nella grande notte forata, raffineria del discorso, luna idraulica. I suoi pensieri sono ascensori, spariscono le rotte, i risultati dipendono dalle distanze, cambia la funzione della sera, non è cosa da uomini di mezza età, trasloca la liturgia, introduci il disordine. Non vede neanche bene fino in fondo, nei viali più profondi del cervello, ma c'è questo sudore bianco in superficie, il muco, le infezioni, i ripostigli e l'eccessiva intimità che ha con se stesso. A Federico, i filamenti di luce sono remi nell'onda, uncinetto. Nell'angolo una cartiera abbandonata sull'acqua, mentre cresce in filamenti la massa abbandonata della carta, lassù dove il respiro è ruggine. Adesso cammini sui sassi con le dita appena sollevate e porti la mano alla bocca come un bacio o un'anima. Sono degli inediti, il titolo provvisorio è Il libro dei germi. Le piante sporcano e i profumi creano disordine. Meraviglia la solidità di questi arnesi, la sua prudenza nel conservarli. Si svapora dove nessuno ci guarda, la luna sigilla le nostre case, è tardi anche per i brividi. questa è una poesia sull'Italia. Non sei neanche più la sciatta che mendica nell'angolo più sporco. Truccata pesante, offri labbra repellenti. Nei tuoi orti non cresce neanche l'ortica. A cosa è servito compilare saggi e versi se poi si arriva a questo? Se il coraggio dei figli e la paura dei padri e la maggioranza soffoca l'Italia intera. Grazie.
Quasi leggo due poesie anch'io inedite. Per una raccolta che dovrebbe uscire, ma invece non ho ancora approntato, sono ancora per aria. Comunque, due poesie inedite. Tanti hanno le unghie appiccicate al legno mentre si sfracellano e la sera cittadina tace. È l'ombrello delle difese piccole, delle schiere, degli stesi per terra. Stai attento al bimbo dove metti i piedi. Entrassero i cavalloni dello tsunami, avrebbero ruolo e posizione, fotogrammi pronti. Tasto, schiaccia via, giro del mondo, va al parlottare meccanico con figure che c'è, l'età dell'animale grosso che transita, imbambolato, riconosciuto poco, pare un ologramma. Quasi non ci si guarda, attimi di immondizia, qualche mano di carne per favore. Ti allarma cosa vuole, cosa vorrebbe in cambio. Questa invece è come se non l'avessi scritta io, non ne rispondo. È tremenda anche come scritta, non so cosa è successo. Una notte è venuta fuori sta roba. Le parole più tremende, quelle reali, tipo fine, morte. Ecco l'autona nera che ispeziona tanti andavano, piazza colma con una teniera. Uno diventante vita delle vite, usa insegna, usa non impara. Vari passati trascorrono insieme ai presenti. La dottoressa dalla faccia di parca, qualcosa del genere, fa tremare la pelle offendendoci tutti. Adulte schiene sembrano solide, in realtà sono oscillanti. Tocchi apparenti esprimibili su e falangi di buio. È stata data via libera a tutto, a tutti. Gli occhi devono un po' riposare, se no vengono via con niente. Noi tutti possiamo ritrovare se stessi, ma quando nessuno lo è più. Questo importante quaderno sarà pubblicato non so quando, forse mai, sarà il me morto, sarebbe. Usa insegna, usa non impara. La U qui è maiuscola, usa insegna, usa non impara. Che tu con quel nome lì, Armida, Armata, Ardita, tutti i nomi Armida, andiamo avanti.
Grazie. Armida, dai, l'esercito di poeti, Poetry Revolution. Grazie, davvero grazie a Giancarlo Maiorino. Adesso abbiamo un cambio di scena, io invito Claudio Moneta, Cioè, intanto che noi prendiamo le nostre cose qui, Claudio Moneta può a questo punto proporre un omaggio a suo modo, come sta preparando nel corso di queste tre serate, a Giovanni Pascoli. E poi si prepara la...